Iniziamo subito con il primo argomento. Abbiamo qui in studio ospite Guido di LanguageAid, che ha fatto un interessante lavoro di compilazione, di analisi delle tecnologie applicate alla repressione delle migrazioni, sia sul piano tecnico sia ovviamente sul piano politico. Ciao Guido, benvenuto.
Grazie e grazie a tutti gli ascoltatori.
Allora, il capitolo appunto che cerchiamo di andare a esplorare quest'oggi è sicuramente enorme. Cerchiamo di concretizzare appunto un principio di analisi, di prospettiva su questo fenomeno, partendo da alcune domande. Per esempio, un dato interessante che emerge dal tuo lavoro riguarda quale tipo di ruolo sia tecnologico sia politico stia assumendo, anzi oramai direi abbia assunto, l'intelligenza artificiale nel contesto della guerra alle persone migranti.
Sì, come hai detto tu, una domanda enorme che dobbiamo riuscire in qualche modo a sintetizzare, e ovviamente il rapporto tra elemento tecnologico e elemento politico è strettissimo, con una rilevanza però direi, anche se forse inaspettatamente rispetto a quanto si pensa normalmente, con una preponderanza dell'elemento politico. Cioè non si può capire la modalità con cui oggi le tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale, vengono applicate se non all'interno di una situazione di crisi di legittimazione della società capitalistica, che non è un caso vede applicare strumenti di intelligenza artificiale nel momento in cui alcuni grandi scenari di crisi iniziano a irrompere sulla storia e a minacciare il cosiddetto Global North. Io penso soprattutto allo scenario di crisi che si è venuto a sviluppare dopo il 2001, quindi dopo l'attacco alle Torri Gemelle e dopo il caos creato dalla manomissione occidentale a partire dall'Afghanistan in tutto il Medio Oriente. A quel punto si è creato uno scenario di instabilità permanente tra le popolazioni, che è associato anche a crisi economiche e sociali e crisi climatiche, ha portato ad uno sconvolgimento di quelli che erano gli equilibri di spostamento demografico. Da questo punto in poi si è creato un caos nello spostamento delle popolazioni che ha reso necessario intervenire sistematicamente, ancor prima dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con una gestione tecnocratica dei movimenti delle popolazioni. Quindi, se una cosa c'è da sottolineare tra rapporto politica e tecnologia, è il passaggio diretto e senza nessun più infringimento legato al diritto e al rispetto della democrazia o della sicurezza delle persone, ad una gestione decisamente tecnocratica dei movimenti delle popolazioni. Questo evidentemente è stato un percorso complesso che ha visto sin da subito l'utilizzo di tecnologie digitali, soprattutto attraverso la biometria, cioè sistemi di marchiatura digitale delle persone, ma che poi con l'inizio di una gigantesca raccolta di dati biometrici si è creato un sistema di gestione che ha iniziato a creare le basi per l'utilizzo attuale dell'intelligenza artificiale. Ti faccio solo un esempio che però è importante. L'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale non inizia oggi, e un pochino la madre di tutti gli esempi è l'introduzione da parte dell'IOM, cioè da quell'organismo legato all'ONU che gestisce tutte le operazioni legate all'immigrazione, di due strumenti. Uno era il Displacement Tracking Matrix, cioè la matrice di tracciatura degli spostamenti delle popolazioni, che è stato introdotto nel 2004 semplicemente per monitorare in uno scenario di crisi il Libano e prima ancora l'Afghanistan, perché le persone si muovevano all'interno di uno spazio. Col sopravvenire di questo caos del flusso migratorio ci si è resi conto che questo strumento non bastava, e questo strumento è stato affiancato dal cosiddetto MIDAS, che è un acronimo che sta per Sistema di Informazione sulla Migrazione e Analisi dei Dati. Con questo sistema le popolazioni migranti, le popolazioni in fuga vengono compartimentate in aree territoriali, se ne monitora l'ingresso e l'uscita, si valutano attraverso vari strumenti, dalle interviste al monitoraggio alla tracciatura biometrica, il tipo di spostamento, il tipo di abitudini, e si assegna una cosiddetta registration card, che sembra avere un nome abbastanza neutro. In realtà questa scheda di registrazione è la tua carta d'identità del bisogno, cioè in base a dei parametri generali si capisce se tu abusi dell'aiuto che ti viene dato, si definiscono i tuoi bisogni in un'area del tutto tecnocratica. Ecco perché faccio questo esempio, perché oggi il Midas, che peraltro è stato venduto a una società di consulenza internazionale che così lo può porre sul mercato e vendere quando si crea la situazione di mercato, per così dire, ovviamente, da questo momento in poi la raccolta dei dati è stata sistematizzata anche con l'evoluzione delle tecnologie, fino a tracciare completamente in modo millimetrico gli spostamenti dei migranti all'interno delle mappe, con una conseguenza terribile, cioè che ogni movimento, anche quelli che secolarmente c'erano per motivi di lavoro, viene ora interpretato, valutato e sottoposto a una campagna di regolarizzazione / irregolarizzazione, creando uno scenario di criminalità diffusa legata alla mobilità. Su questa criminalità diffusa i grandi apparati militari e tecnologici che forniscono strumenti dual use, come si dice, cioè di utilizzo sia civile che militare, hanno fatto incetta di appalti e hanno trasferito tecnologie di controllo totale e totalitario alle popolazioni in movimento, soprattutto nell'Africa subsahariana. Questo, per tornare alla questione che ponevi, è la domanda sull'intelligenza artificiale, è una domanda che fa parte del passato più che del futuro, perché l'intelligenza artificiale viene applicata capillarmente nella gestione dei campi, nella gestione della mobilità e nella gestione dell'irregolarità, no? Quindi la questione politica o tecnologica ha già una risposta, è evidentemente uno strumento politico che in qualche modo si tenta di arginare unitariamente quello che nella fase precedente dello sviluppo capitalistico era il controllo politico. C'è un passaggio a un tentativo di gestione tecnocratica di una massa di migranti, e dico questa parola apposta, Francesco, perché ormai non si guarda più distinguendo tra una tipologia di migrante e l'altra, ma è un problema tecnocratico da affrontare in toto.
Molto interessante, mi vengono in mente alcune traiettorie da cui si può partire per estendere questa riflessione, nel senso che tu parlavi di massa di migranti, è già appunto il concetto di flussi, se vogliamo, è una deumanizzazione fisica, idraulica di persone che vengono appunto depersonificate, deumanizzate e ridotte a corpi. Abbiamo poi visto anche il processo di weaponization, di armificazione, potremmo dire in italiano, di questi corpi attraverso il concetto di minaccia ibrida e via dicendo. C'è però appunto, secondo me, un dialogo tra questa dimensione di massa e invece l'individuazione specifica di alcune qualità dell'individuo. Su altro mega argomento, però restando appunto sul piano tecnico da cui siamo partiti, tutto il concetto di risk assessment tools, di strumenti per la valutazione del rischio, si applicano sia a una scala macroscopica dei flussi e quindi dell'impatto che questi possono avere sulla stabilità delle democrazie liberali occidentali, come più volte evocati, sia all'interno dei processi normativi, pensiamo appunto all'operato di Minniti che citava la tenuta dell'ordine democratico, sia per la giustificazione di programmi finanziati dal portafoglio Horizon 2020 rispetto al rischio rappresentato appunto dai flussi rispetto alla tenuta della pace sociale in determinate aree europee. Ma questo aspetto, come in qualche modo iniziavi a citare tu, riguarda anche una dimensione di sottrazione di decisionalità politica umana attraverso una sua rappresentazione tecnica, cosa che ovviamente è un escamotage narrativo politico, però l'ammantarsi di positivismo tecnologico è un aspetto che in qualche modo cerca di neutralizzare il portato politico e umanitario anche di determinate scelte concrete. E gli attori specifici in campo, oltre a essere appunto diversi in base al settore, ma in qualche modo unificati dagli intenti, possiamo osservare per esempio per i campi profughi o per determinati quadranti del pianeta la World Bank, la Banca Mondiale, che promuove programmi di identità digitale, biometrica, in contesti in cui il concetto di conferimento di identità da parte di uno Stato nazionale è qualcosa di molto diverso rispetto a quello che possiamo sperimentare alle nostre latitudini, ma anche per la microbancarizzazione addirittura del piccolo contributo che possono ricevere le persone all'interno dei campi profughi. C'è poi un altro aspetto che forse è quello più significativo rispetto a queste transizioni, che è quello delle cosiddette surveillance design communities, che poi di fatto sono quel fenomeno che si è creato tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, in cui il settore militare ha capito di dover differenziare molto il proprio bacino di ricerca e sviluppo all'interno del settore sorvegliante, e la guerra alle persone migranti è stata sicuramente il moltiplicatore e il flusso di ingresso di capitale per promuovere appunto questa differenziazione. Il tutto appunto poi coadiuvato dalla spinta di attori, diciamo, istituzionali, agenzie come Frontex e come Europol, ma anche attori di lobbying vero e proprio, come le cosiddette agenzie di consulting, che di fatto sono quelle strutture che rendono in qualche modo oggettivo l'interesse invece molto specifico e soggettivo degli apparati tecnomilitari, appunto. E questo flusso di dual use che appunto citavi, questo fenomeno del dual use è qualcosa che secondo me sempre di più, attraverso la lettura, la sua interpretazione all'interno di questi processi, diventa bidirezionale, nel senso che se da un lato abbiamo visto l'apparato militare assumere delle tecnologie dell'utilizzo comune, diciamo, delle tecnologie applicate al settore civile della repressione, del controllo sociale, adesso appunto vediamo una quasi totale sovrapposizione di questi strumenti, quindi è veramente anche difficile identificare quale direzione prendano i flussi, perché è un apparato di ricerca tecnomilitare sorvegliante in cui il settore militare, quello sorvegliante, quello dell'identità digitale, della biometria, si fondono in un unico corpo. Pensiamo a Thales, per esempio, colosso del militare pesante di sistemi d'arma classici, che adesso è la principale infrastruttura del conferimento di identità digitale biometrica in Europa, sostanzialmente.
Assolutamente, assolutamente.
E questo apre in qualche modo alla domanda successiva, scusa per questa enorme parentesi, ma
no, prego.
Visto che si parla appunto di questa strutturazione di un ambiente sorvegliante, che ovviamente ha delle connotazioni diverse in base ai privilegi della popolazione sorvegliata, dei segmenti di popolazione sorvegliata, vediamo come la popolazione migrante sia un bacino di sperimentazione molto forte, di normalizzazione molto forte, ma restando appunto sulla estensione della superficie di controllo biometrico, vediamo come il moltiplicarsi di varchi per la verifica dell'identità, di varchi biometrici, di rastrellamenti accompagnati da lettori biometrici portatili, la costituzione di database transnazionali interoperabili tra Frontex, Europol, Schengen Information System e via dicendo, Vediamo appunto come quello si concentri sui corpi, mentre parallelamente quello che citavamo prima, il Risk Assessment Tool, gli strumenti di valutazione del rischio, si concentri molto sulla storia, sui contenuti digitali, sui dati da estrarre dai dispositivi mobili. Ecco, questo che cosa comporta secondo te rispetto all'estensione del dispositivo frontiera?
Beh, la risposta l'hai già data tu, no? Se io posso controllarti indipendentemente dalla zona di superamento del confine, evidentemente si può dire con una certa precisione che il confine si estende tanto quanto la tecnologia è in grado di tracciarti. Però giustamente tu hai sottolineato anche un aspetto non solo di puntuale identificazione e controllo, ma anche un aspetto storico, no? I sistemi di tracciatura sono sistemi che continuano a tracciarti nella tua storia, e quindi questo aspetto dell'intrusione all'interno delle biografie delle persone rappresenta un fortissimo intervento biopolitico che si accompagna ad un'interpretazione tecnocratica della tua vita, e quindi chiaramente i fattori di potenziale espulsione, di potenziale controllo e limitazione della tua sfera di vita aumentano incredibilmente. Nel fare questo, nell'identificare quali sono i tratti biometrici dell'identità, però si va anche oltre, nel senso che l'applicazione sistematica nei campi di questo tipo di controlli determina una categorizzazione delle persone. Questa categorizzazione, che possiamo banalmente dire, ma è giusto anche usare termini banali, che distingue il buono dal cattivo, quello che può passare oltre da quello che rimane lì, quello che può accedere al cibo in una determinata forma e chi non lo può fare, questo sistema determina anche una classificazione sociale delle persone presenti all'interno dei campi o sulle rotte migranti, una classificazione che, come abbiamo visto, o anzi come prima abbiamo sentito nel Bush della guerra all'Iraq, bombarderemo l'Iraq fino a farlo tornare all'epoca medievale, anche in questo caso c'è una regressione sociale in cui alcuni strumenti di gerarchizzazione della società tornano di nuovo in auge. Per esempio i landlord, che erano una figura sorpassata e che però già l'Europa coloniale aveva utilizzato a proprio vantaggio, ritornano in auge differenziando tipologie di maschi, differenziando i maschi dalle femmine e ponendo, come è facile immaginare, la donna in una situazione gerarchicamente di inferiorità e quindi sottoposta a ogni genere di abuso. E quindi questo sistema di controllo razionale e tecnocratico della popolazione migrante non solo non esclude, ma anzi rafforza alcuni meccanismi di controllo sociale. E se pensiamo a quello che accade sulle rotte con la denuncia della tratta, con la denuncia della logistica criminale che porta i migranti dai paesi di origine ai paesi di transito per arrivare, superato il Mediterraneo, ai paesi di destinazione, beh, non possiamo che trarre una conclusione elementare, cioè che questo gigantesco traffico è semplicemente la parte più artigianale di un sistema di controllo della mobilità dei migranti, in cui la tecnologia ha un ruolo determinante, ma che non vorrei enfatizzare eccessivamente, perché sennò sembra che chi ha le leve del controllo tecnologico ha tutte le leve. Evidentemente ci sono dei fattori di reazione sia in settori della popolazione migrante, sia auspicabilmente tra di noi che assistiamo a questo genocidio omeopatico, perché non è un genocidio fatto terribilmente, sì, ma con delle armi specifiche in pochi giorni. È un genocidio omeopatico in cui Un altro aspetto che dobbiamo assolutamente denunciare come conseguenza di questa politica tecnocratica, si assiste alla creazione di continui campi di confinamento di cui abbiamo già avuto recentemente informazione attraverso pubblicazioni nei Balcani, ma quelli che sono nell'Africa subsahariana, quelli che sono al confine tra la Siria e la Turchia contano centinaia di migliaia di persone che rimangono per un periodo indeterminato in una situazione di limbo e di attesa, in cui le regole del gioco sono quelle della che vengono testate con le tecnologie in una dimensione di gerarchizzazione puramente tecnocratica. Questo è l'aspetto attuale, non del futuro, dell'applicazione dell'intelligenza artificiale, e questo è quello anche a cui noi siamo chiamati a rispondere.
Molto interessante questa osservazione sulla definizione di un genocidio omeopatico, di un genocidio fortemente diluito all'interno dell'orizzonte temporale lungo. Direi, facciamo una piccola pausa musicale, così lasciamo anche il tempo un po' di sedimentare a queste riflessioni nelle orecchie, nei cervelli di chi ci sta ascoltando e che è assolutamente invitato a intervenire. I contatti sono sempre il 346-66-73-263 o lo 011-2495-669. Ci ascoltiamo intanto un po' di musica e poi riprendiamo con queste riflessioni. Riprendiamo questo approfondimento in compagnia di Guido di LanguageAid per andare a osservare, analizzare, cercare di integrare in una visione il più possibile unificata, anche se complesso, una serie di fenomeni che emergono nella relazione tra guerra alle persone migranti e gli strumenti utilizzati per metterla in campo. Si parlava durante l'intervento precedente, Guido ci raccontava della dimensione di tassonomia, diciamo di classificazione algoritmica degli individui generalizzata alla popolazione nel suo insieme, ma sicuramente amplificata in base alla vulnerabilità dei soggetti categorizzati. Buono o cattivo si diceva in base a che cosa? In base di fatto a dei data points, in base a degli elementi di cronologia esistenziale, di traiettoria geografica, di orientamenti politici, religiosi, di genere e via dicendo, che vanno a comporre questo set di dati che promuove poi un output positivo, negativo o di limbo in fase di processazione. Insomma, sono più o meno questi gli esiti possibili. E tutto questo si accompagna, è possibile ovviamente esclusivamente grazie all'automazione. L'automazione è semplicemente perché se da un lato, ecco, possiamo dire la biometria, quindi l'autenticazione, l'identificazione prima e l'autenticazione poi degli individui attraverso i loro dati biologici, precede la biometria all'avvento dell'informatica. Sicuramente questa è soprattutto i processi di automazione, appunto, dell'informatica hanno contribuito ad accelerare enormemente i tempi di applicazione concreta della biometria. Pensiamo al confronto ottico tra due set di impronte digitali, pensiamo a quanto tempo ci vorrebbe per degli umani per appunto operare dei riscontri attraverso dei set di impronte digitali rispetto a un software algoritmico automatizzato che può confrontare moli di dati, milioni di impronte, milioni di scansioni di volti, dell'iride, del palmo della mano e via dicendo. La moltiplicazione quantitativa è sicuramente un aspetto che accompagna questi fenomeni e che rende possibile determinati strumenti, appunto, come dicevamo in precedenza, di sovrapposizione del dispositivo frontiera alla totalità dei territori. Ecco, diciamo che lo stesso vale poi per l'estrazione dei data point che producono non solo l'identità ma la valutazione di rischio, i profili di rischio attribuiti a una persona. Tutto questo si inserisce ovviamente all'interno di un modello di governance globale che cerca di sopravvivere in qualche modo attraverso questi strumenti, di sopravvivere agli impulsi di trasformazione che in qualche modo le migrazioni hanno sempre portato con sé. E il profilo in questione è quello neocoloniale, ovviamente, il profilo della narrazione che giustifica la guerra alle persone migranti tra appunto invasione, sostituzione etnica da un lato e poi implementazione di strutture e di infrastrutture tecnologiche. Ecco, tutto questo si costituisce attraverso uno sguardo eurocentrico, per esempio, che esclude la componente maggioritaria delle migrazioni, in particolare delle migrazioni tra le più stigmatizzate in assoluto, ovvero quelle provenienti dall'Africa, e si esclude dallo sguardo le migrazioni intracontinentali, che sono enormi da un punto di vista di scala, ma sottorappresentate perché non funzionali alla narrazione neocoloniale. Ecco, Guido, ti chiederei quindi di ripartire un po' dalle riflessioni che abbiamo affrontato, ma di arrivare alla in qualche modo alla relazione delle interazione tra tecnologie da un lato e politiche dall'altro, messe in atto dalla Fortezza Europa, e come queste stiano plasmando lo scenario e quali elementi premoderni, come racconti anche in un tuo articolo, ti sembra stiano facendo riemergere questi modelli.
Sì, allora, nell'ultimo anno e mezzo abbiamo visto fiorire una serie di azioni da parte dell'Europa determinanti sul fronte legislativo. L'Europa abbandona definitivamente il cosiddetto liberal dilemma, cioè quel dilemma in cui ancora si aggrovigliava fino a qualche anno fa sul rispetto dei diritti umani in materia di immigrazione, per abbracciare un nuovo fronte che è quello della costruzione di un apparato molto complesso di leggi che consenta di avere mano libera sulla gestione dell'immigrazione e di avere anche mano libera sui fondi che fino al decennio scorso erano ancora parzialmente destinati alla cooperazione e allo sviluppo. Qui non si tratta di dare una valutazione sull'ipocrisia di questa cooperazione e allo sviluppo, ma che perlomeno allora erano così definiti. Questi stessi fondi vanno sempre più orientati verso l'analisi di soluzioni tecnologiche o militari che sono finanziati da varie linee di finanziamento. Horizon è una di queste, no? E che vanno a finanziare anche direttamente le azioni di Frontex. Quindi la prima cosa è dotarsi di risorse. Dotarsi di risorse però per cosa? Dotarsi di risorse per un controllo più ferreo dell'immigrazione, e qui supplisce, diciamo, da manforte, anzi, la nuova legge sul asilo e migrazione che è stata licenziata pochi mesi fa in sede europea. In sede europea, cioè, non si tratta di un singolo paese, si tratta di un armamento giuridico per adesso, ma evidentemente con dei riflessi non solo giuridici, a cui poi si aggiunge la legge sull'intelligenza artificiale, che è una legge che andrebbe letta con grande attenzione, perché nello stesso momento in cui si denuncia la potenziale intrusività degli strumenti di intelligenza artificiale, si elencano una serie di eccezioni che riguardano sistematicamente il mondo della migrazione, che non è soggetto a tali limitazioni. Questo è un elemento giuridico fondamentale per consentire alle varie polizie e ai vari enti di sorveglianza di poter agire con mano libera su tutto l'apparato di informazioni biometriche personali e su quello che si chiamano i data doubles, cioè quell'insieme di dati derivati dall'azione dei singoli, l'utilizzo di social per esempio, che consentono di costruire, di ricostruire capillarmente attività, capacità, movimenti delle persone. A ciò si aggiunge la riforma di Schengen, ovviamente, e la riforma all'interno della rinnovata legge su asilo e migrazione dell'Eurodac, che è una database, cioè riformare l'Eurodac significa consentire un maggior utilizzo dei dati contenuti in questa enorme database, e poi una legge meno nota ma che ha delle conseguenze molto gravi, che è la legge sull'interoperabilità, che mette di fatto a interconnette tutti i dati disponibili, creando un apparato di controllo e sorveglianza che è veramente capillare. Questi strumenti, che sono strumenti legislativi, costituiscono, diciamo così, la dotazione minima dell'Europa di questi anni per poter affrontare l'emergenza migrazione, intesa come costruzione di un muro virtuale e di un sistema di controllo intercontinentale di masse che sempre più sono costrette a fuggire. Questo sistema non è un sistema interno, come accennavi tu, è un sistema che ha delle propaggini neocoloniali, perché introdurre attraverso ormai accordi bilaterali tra paesi europei e paesi principalmente dell'Africa, introdurre accordi bilaterali significa una cosa molto molto semplice: consentire una legittimazione ai potentati locali in cambio di un utilizzo indiscriminato di tecnologie biometriche di controllo sul posto, senza dimenticare ovviamente la possibilità di accedere alle risorse di quel paese. E in questo scambio, diciamo così, di carattere geopolitico, la popolazione migrante diventa una merce da scambiare. Noi possiamo immaginare difficilmente che cosa significa in paesi come quelli dell'Africa subsahariana, in cui c'è uno spostamento quasi millenario di popolazioni per ragioni di lavoro, che cosa significa formalizzare il movimento di popolazioni, controllarlo, sottoporlo a valutazione e sanzionarlo. Stiamo mettendo in scacco la popolazione di un continente, stiamo parlando per adesso dell'Africa, per ragioni neocoloniali, di un neocolonialismo che, diciamo, alla scala delle contraddizioni capitalistiche di oggi deve in qualche modo controllare direttamente la merce umana, oltre che le terre rare, tutto quanto fa parte degli interessi europei e del Global North in generale che hanno in Africa.
Guarda, molto interessante e forse anche, penso, foriero di diverse ulteriori riflessioni, nel senso gli elementi che citavi, che in qualche modo connotano la dimensione neocoloniale, già sono diversi. Pensiamo anche all'azione, all'operazione neocoloniale incarnata semplicemente appunto dalle politiche di conferimento di identità su un concetto di identità appunto europeo, sostanzialmente a pezzi di popolazione del sud del mondo. Pensiamo a quanto ci raccontavi rispetto alla repressione / controllo sorveglianza dei flussi interni, alle carovane del Sahel e a tutte quelle forme di economia tradizionale che vengono fortemente interferite poi da questi processi. Pensiamo appunto all'operazione di gendarmificazione di alcuni governi già di per sé molto spesso autocratici e dittatoriali, che vengono autorizzati e armati non tanto in termini dei flussi classici del trasferimento di armi convenzionali, ma armati in termini di struttura di sicurezza sorvegliante per il mantenimento del potere. Pensiamo poi parallelamente appunto alla strutturazione di categorie di vulnerabilità, come sancito dall'AI Act europeo, per cui alcune cose si possono sperimentare e utilizzare solo su bacini di popolazione migrante, solo nei quadranti specifici come quelli delle frontiere e via dicendo. E poi appunto abbiamo visto il sedimentarsi di processi trasformativi come il Migration Pact, appunto, che citavi, che di fatto ha poi assunto e normalizzato dei processi che molto spesso hanno trovato come laboratorio proprio l'Italia. Pensiamo al ruolo di Minniti o adesso di Meloni nella gendarmificazione di Libia, Tunisia. E però un altro attore appunto che spesso si perde nella sua invece centralità è Frontex, appunto, che, se pensiamo, da guardia costiera europea è diventato una struttura di intelligence soprattutto e di promozione di scenari e di interventi e di traiettorie tecnologiche. Pensiamo agli avamposti di intelligence di Frontex in Senegal, in Mauritania e via dicendo. Pensiamo come tutto questo vada anche a, in qualche modo, interferire profondamente con quelle strutture che davamo per scontate della democratica e liberale Europa. Pensiamo a Schengen, che ci sembra appunto uno degli elementi più scontati e però connotanti del concetto di Unione Europea. Schengen è stato riformato per diventare una struttura a geometria variabile, con frontiere che possono aprirsi e chiudersi per problemi sanitari, pandemici, ma anche per problemi migratori. Cioè, in qualche modo è come se la guerra alle persone migranti sia diventato il grande motore trasformativo e plasmante anche all'interno del panorama delle democrazie occidentali e del politico poi in generale, perché vediamo come anche in Tunisia siano stati assunti elementi xenofobi e di guerra alle persone migranti per consentire una tenuta del potere. Però la merce della paura, la mercificazione della paura xenofobica ha una sua dimensione sicuramente di merce politica, che stiamo vedendo centrale in tutto il mondo. Pensiamo alla centralità di questa funzione nelle principali elezioni che si sono svolte negli ultimi anni. Ma dall'altro lato, come in qualche modo iniziavi a descrivere tu, ha una sua dimensione in qualche modo sovrapolitica e una sua dimensione economica, nel senso una sua dimensione di mantenimento delle gerarchie globali all'interno della fabbrica globale. Mi sembra che alcuni dispositivi, al di là appunto della seduzione della politica spicciola interna per in qualche modo gratificare pezzi di popolazione proletarizzata, per dire guarda c'è qualcuno che sta peggio di voi, avete quel piccolo benefit politico di poterlo vedere stare peggio di voi, c'è però una dimensione globale del dire dobbiamo mantenere al loro posto determinati quadranti di popolazione globale.
Sì, io guarda, vorrei concludere con un aspetto un tantino più politico, no? Cioè la trasformazione a cui stiamo assistendo in Europa, per rimanere all'Europa, ma evidentemente non è un quadro soltanto europeo, ha dei riflessi così pesanti su noi stessi, cioè su coloro che prima, fino ad adesso, si ritenevano in qualche modo salvaguardati, perché quello che in questa galoppata veloce abbiamo fatto, se lo vogliamo vedere da questo punto di vista, è una cavalcata attraverso un poliedrico stato di eccezione. Nella filosofia del diritto lo stato di eccezione è un elemento fondamentale che segna un confine deciso, no, tra uno spazio di agibilità e uno spazio di inagibilità. Noi abbiamo una serie di azioni extraterritoriali in senso geografico, paesi europei che firmano accordi in cui possono gestire come vogliono il territorio, le tecnologie e le popolazioni. Abbiamo una extraterritorialità giuridica, e accennato tu prima all'AI Act, ma possiamo anche dire che tutta la legge su asilo e migrazione è un attacco diretto a una parte della popolazione. Lo stesso principio di extraterritorialità viene applicato anche all'utilizzo delle tecnologie, no? In questa dimensione extraterritoriale lo stato di eccezione è quello che caratterizza di più, rimaniamo all'Europa, la politica europea. Ma quando inizia a riverberarsi la dinamica dello stato di eccezione, non conosce confini tra migranti e noi, e questo è un elemento che da un lato ci preoccupa, dall'altro forse è l'elemento che in prospettiva unifica un punto di vista, perché sappiamo che noi da soli non poco possiamo fare, che i migranti da soli poco possono fare.
Sì, mi sembra come chiusura veramente fondamentale rispetto alla identificazione di un antidoto all'appiattimento di determinate lotte, alla rilevanza, all'impellenza, all'urgenza di determinate lotte che spesso vengono appiattite a un profilo antirazzista, certo, che è veramente una riduzione molto pericolosa, senza semplicemente un'attribuzione di qualità, è molto pericolosa perché si perde la profondità, la multidimensionalità di una lotta contro la guerra alle persone migranti, visto che, come citavi tu, la traiettoria dello stato d'emergenza è quella dell'estensione, della normalizzazione, e vediamo come il bacino più vulnerabile sia quello su cui si calibrano gli arsenali del controllo sociale e della sorveglianza di massa.